Gli ottavi di finale di Europa League, al Franchi di Firenze la Fiorentina ha battuto in rimonta per 2-1 i polacchi del Rakov Częstochowa nell'andata degli ottavi di Conference League. E ora meteo e traffico.
Previsioni del tempo.
Buongiorno Paolo Corazzon. Adesso ci colleghiamo con Paolo Corazzon per le previsioni del tempo per il weekend, la primavera che sta arrivando in Italia, e poi anche una classifica che riguarda le città italiane in cui di norma il clima e il meteo è sempre migliore. Chissà se abitate proprio in quelle zone. Una classifica realizzata insomma con Trebi Meteo. Paolo, eccoti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Barba, buongiorno a tutti. Si addirittura è saltato fuori, addirittura insomma siamo contenti di dire che Bari è la città dove si vive meglio in Italia, dove il clima è migliore 365 giorni l'anno, beati loro. La mia Milano è al 71° posto.
Ma non mi
una
dire.
Vergogna, praticamente. Ma non potevamo anche immaginare. Vabbè. Buongiorno Barbara.
Buongiorno.
Allora, vediamo il tempo di oggi del weekend con oggi qualche nuova acquazione che nel pomeriggio interesserà le zone interne del centro-sud, ma sostanzialmente sarà una giornata che ci regalerà anche ampie schiarite, un po' di nebbioline, foschie in pianura padana al momento, ma si dissolverà. Invece attenzione, fine settimana con una nuova perturbazione che porterà piogge soprattutto al nord, e sarà il nord-ovest la zona che vedrà le piogge più abbondanti sia sabato che nella prima parte di domenica. Domenica poi qualche pioggia arriva anche sulle isole maggiori. Uh-huh. Diciamo che il centro-sud peninsulare è l'area più fortunata, lì non mancherà il sole per gran parte del weekend, beati loro. Ecco qua.
Bene, direi che con questo ci salutiamo, buon weekend, ci risentiamo lunedì. Ciao Paolo!
Grazie, ciao!
Giletti 102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli. Nuova puntata Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti, siamo ancora qua a parlare di quello che sta succedendo nel mondo, in modo particolare nella zona dello stretto di Hormuz, che è quella che interessa il potere finanziario economico mondiale in queste ore. Non è che gli interessi più altro, no, ma quello sì, è quel passaggio dove quotidianamente varcano passano 125 navi al giorno. È bello che è bloccato, anche se il nuovo leader, la nuova guida spirituale non solo dell'Iran dice i nostri amici, le navi dei nostri amici potranno passare. Quali sono? Quelle che andranno in Cina sicuramente, le altre no. Quindi questo è un problema molto grosso, anche di questo parleremo, ma soprattutto di un fatto che è nell'aria, cara Barbara. Qualcuno continua a dire, anche l'altro giorno in Parlamento, hanno detto siamo un po' servi degli americani, sempre sotto scacco degli americani. Quindi Luigi questa notte, dopo aver chiamato te, ha deciso di fare una cosa.
Cosa ha fatto? Ha fatto benzina.
No, io
cosa
ho fatto? Benzina.
No, benzina.
Meglio di no.
Ha rapinato un banco, ma poi è andato a fare benzina.
Che no, la fila a San Marino.
A San Marino è andato. Ha mandato sua mamma a fare la spesa a San Marino per tutta la famiglia, riempito di taniche.
Ma le accise, non togliere le accise. No,
le accise mobili.
Ma neanche le mobili, neanche le non mobili. Se tolgono le accise, crolla il sistema. Mettiamocelo in guardare. Non giochiamo su sta roba qua, è questo il punto.
Comunque sul nostro essere succubi, usiamo questa parola, degli americani, la tua amica, la nostra amica e collega Milena Gabanelli ha usato un'espressione che secondo me calza un po' di più. Ha detto, ma non ce l'ha mica ordinato Dio di stare a, scusate io ripeto, a 90 gradi nei confronti degli Stati Uniti. Allora,
adesso non è tanto i 90, i 360 forse. C'è tutto il giro.
È un problema comunque.
Barbara,
di
ti prego, al mattino, presto.
L'ha detto
in
la
che posizione? No, ma scusami, ho capito, ma io
capisco
che
era professionista,
la posizione è 180, sdraiati a letto, al mattino sotto il piumone. State lì tanto,
Ma 90 vuol dire un'altra cosa a casa mia, secondo
me. No, lo
me,
so, era una metafora. Lo ha detto Milena Gabanelli in collegamento con Mentana. Mentana che diceva, però dobbiamo essere grati all'America, 80 anni fa ci ha liberato dalla guerra. Gabanelli diceva, sì, ok, 80 anni fa è successo questo, però adesso non è detto che noi dobbiamo continuare a sottometterci all'America. Questo è un po' il sunto.
Ecco, ha ragione Milena Gabanelli oppure no, secondo voi? Siamo succubi, dobbiamo essere riconoscenti agli americani oppure a un certo punto no,
ma che se uno debba essere riconoscente, come dice la Gabanelli, è giusto, doveroso, ricordiamoci dove eravamo.
Va bene, e dice al di là della memoria.
Siamo nel 2025, però se il sistema è così sarà complicato.
Allora sentiamo voi al telefono allo 02 25 15 15, vi aspetta tra poco in diretta Massimo Giletti, partiamo subito con i Muse.
Secondi con
Mario Giordano.
Mario, buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti, che bello.
Allora, Mario Giordano ha fatto un libro molto interessante, ma anche, devo dire la verità, pericoloso.
Sei sicuro di parlarne?
No, io, sai, tanto mi hanno chiuso, stanno anche per richiudermi, quindi siamo tranquilli che è la mia scia. Almeno posso dire una cosa interessante, mi hanno chiuso per il re i re di denari, cioè il racconto degli intrighi, del potere, delle banche, tutto quello che succede, con nomi, cognomi e personaggi che fanno parte della nostra storia. Tra qualche istante ci arriviamo, perché voglio entrare dentro questa storia che ha anche un qualcosa di sentimentale, Barbara, che Barbara non ha sentimenti.
Ma cosa, ma cosa stai molto dicendo?
Così, appunto, no? Ma qui c'è sentimento, perché poi te lo spiego perché. Però prima voglio capire una cosa. Siamo a perché Barbara dice siamo a 90 gradi.
No, l'ha detto la Gabanelli, l'ha detto la Gabanelli.
Ah, vedi? La Gabanelli dice che siamo messi a 90 gradi con gli americani, che è un modo eufemistico per essere meno volgari. Ma siamo così proni agli americani? Di questo si sta discutendo.
No, io non credo che siamo proni agli americani, anche se credo che l'Italia avrebbe dovuto e dovrebbe prendere le distanze con più forza da questa azione sciagurata e senza sbocco a quanto si sono buttati Trump e Netanyahu, e hanno buttato il mondo in un'avventura senza sapere neanche dove, quale sarà l'uscita, e questo è molto pericoloso. Detto questo, e questo ci mette in difficoltà, perché da una parte ci sono gli ayatollah e dall'altra parte c'è il mondo occidentale dell'America. L'America è l'America, il nostro alleato storico, non è che possiamo bombardare Washington domani mattina, però prendere le distanze con forza da questa azione io credo che sia necessario. Io ti dico la verità, l'ho detto in città, io rispetto anche alla mia storia, anche tanti miei compagni di strada, di questi anni con cui ho passato insieme gli anni, io non sento un eccesso di entusiasmo di molti miei compagni verso questi bombardamenti. È chiaro che a nessuno può piacere il regime dell'Ayatollah, ma nessuno può anche piacere due sceriffi come Trump e Netanyahu, che decidono loro chi è il buono e il cattivo nel mondo, e soprattutto che buttano il mondo, come dicevo prima, in un'azione che non ha in cui non si vede una via d'uscita. E quindi mi sembra
soprattutto Mario, perché quello è una zona dove passa il 20% del sistema su cui si regge il mondo, cioè il famoso petrolio, il gas. Quindi siamo di nuovo alle solite. Qualcuno dice, beh, come ha detto anche lo stesso Trump, il petrolio sale, noi vendiamo petrolio, siamo
facciamo
contenti, vendiamo gas. Si è affacciata anche la Russia. In tutto questo gioco anche la Russia ci guadagna, per carità. Però il problema è che l'Iran non è un paesino, ha una storia ben precisa, è un impero, ma nella sua mente soprattutto chi sta al potere ha l'ideologia. Il martirio, la morte, lo dico perché io ci sono stato in quei posti, la morte per sacrificare la propria vita per difendere il proprio paese, per loro è il massimo che si possa fare. E questo, se non lo tieni conto, non ne tieni conto, poi alla fine dovrai trovare un accordo,
Certo. Oltretutto si stanno dimostrando anche molto, molto abili nel prolungare la guerra, no? Cioè di fare questa guerra a bassa intensità che la prolunga a non si sa quando, e quindi giocando proprio sulle debolezze dell'Occidente, perché è vero che dice Trump le grandi compagnie americane ci guadagnano se queste persone, ma i cittadini no, ci perdono. E fino a quando si potrà sopportare una situazione con il prezzo del petrolio che cresce, l'inflazione che sale e i cittadini che devono pagare il prezzo, perché poi questo è l'altro lato della medaglia, no? Che il costo di queste cose poi ricadono sui cittadini. E fino a quando si riuscirà a sopportare un aumento di questo genere? E quindi questo, dicevo, che ci siamo buttati in una situazione che sia dal punto di vista della sicurezza, abbiamo visto i nostri soldati, abbiamo visto i rischi che corriamo Cipro, cioè è impressionante vedere
oggi c'è il primo morto francese, militare francese. Abbiamo sfiorato anche qualcosa sui nostri che stavano nella zona di Erbil. Il problema però è che non può durare a lungo questa guerra, ma io quando si entra in guerra sento dire ma ce la caviamo in pochi giorni. Ricordo che siamo al quinto anno di Ucraina E diffido sempre di chi dice si inizia e poi si chiude facilmente. Non è mai andata così in realtà. Questa mi sembra che sia grande rischio.
Ma anche perché non c'è, come è stato un piacere. Non c'è, qual è l'obiettivo? Io non ho ancora capito.
Ma non hanno strategie.
Qual è la strategia?
Riprendere il possesso, cioè ricambiare la logica di quella zona lì, mettendo egemone Israele. Questa è la logica.
Però per fare quella cosa bisognava avere delle certezze del cambio di regime, mentre invece ucciso Khamenei, mi sembra che i quattro che sono ora al potere, no, adesso non si sa il mistero del figlio di Khamenei, se è vivo e morto, se il discorso è vero o no, ma i quattro che gestiscono il potere sono più radicali di Khamenei.
Ma infatti il messaggio è quello: noi muore tuo padre e ti mettiamo tuo figlio, quindi il messaggio che dà il mondo è anche quello, quindi scopriremo aspettando se c'è... Però gli americani hanno detto no, cioè non siamo 90, siamo nel sistema, sono alleati,
sono i nostri alleati, quindi ripeto, non è che si possa bombardare da parte mia. Ripeto, in questa fase gli americani, insomma, l'America è l'America al di là di chi sono i presidenti, e l'America allora, se tu mi dicessi domani devi scegliere stare con gli Ayatollah o con l'America, è chiaro che il campo di gioco è il nostro, però in questo momento, in questo campo di gioco, secondo me noi dovremmo segnalare.
Ma noi non ci siamo, perché non c'è neanche l'Europa, perché ognuno va per i cavoli suoi, l'abbiamo già detto mille volte purtroppo, ma constatiamo Massimo, ogni volta che l'Europa non c'è.
Massimo, però io lì divento matto, perché sono 20 anni e anche più che ci sentiamo dire tu e io quando critichiamo l'Europa, no, ma l'Europa ci sarà. L'Europa è stata fatta male e adesso ne paghiamo le conseguenze. Però quando dicevamo, guardate che fare l'Europa sull'euro, sulla finanza, non partire dai popoli, fare una struttura burocratica e folle e non basata sui popoli, è una follia totale. Ci dicevano, ma no, siete euroscettici, non dovete criticare l'Europa, l'Europa ci salverà, l'Europa è il nostro futuro. Dov'è il futuro adesso dell'Europa? Dov'è? Poi, non batterei in faccia a tutti quelli che ci criticano.
Se vai in molti paesi l'euro non te lo prendono neanche, o paesi che appartengono alla UE, quindi siamo, quando dicono ma siamo un paese legato dall'euro, ma neanche tanto, perché in molti paesi dell'est se tu vai l'euro te lo rispediscono a casa. Allora Mario, perché dicevo che la nostra donna di casa non è romantica? Perché nel libro, che è un libro molto forte, molto duro, che racconta il retroscena di questi potenti che gestiscono poi tutti noi, la finanza, perché è lì che è la finanza che gestisce tutto, puoi toccare qualsiasi cosa, non la finanza. Il papà di Mario si ricorda, secondo me, se io gli dico Mario, Alessandria, Banca Nazionale dell'Agricoltura, se non sbaglio a Via dei Martiri.
Via dei Martiri, bravo.
Cosa ti ricorda?
Mi ricorda il mio papà, l'ufficio, la banca, che per me era il posto sicuro, la stabilità, la certezza, e quello è sempre stato, quando andavo a prenderla la sera, che usciva, quelle poche volte che uscivo in una ancora per fare una passeggiata, andavo con la mia mamma, mi ricorda tutto quello. E io nel libro cerco di raccontare, dalla luce di questo rimpianto, il sistema delle banche, che oggi è molto solido, molto forte, con tanti soldi, no? Tutti i giorni sentiamo dire gli utili delle banche, ma non è forse così utile ai cittadini e al paese, forse le banche dovrebbero tornare a fare un po' di più le banche. E cerco anche di raccontare le grandi mosse del potere, di quello che chiamano il risico bancario, perché queste banche piene di soldi, cosa fanno, come si muovono, come dicevi tu prima, quello che incide davvero nella nostra vita e che forse non si vuole far sapere. Per cui ti ringrazio per il coraggio che hai avuto nel parlare del mio libro e citare il mio libro, perché il mio libro in questi giorni in cui è uscito non viene citato.
No, ma io lo cito, lo recito, I re di denari. Perché c'è
Rizzoli editore, così giustamente citiamo la casa editrice.
I re di denari, dentro c'è una storia che mi appassiona da sempre, per la morte tragica di David Rossi, l'uomo delle comunicazioni di Monte dei Paschi. Quindi c'è anche l'intrigo di Monte dei Paschi, letto in un modo estremamente intelligente. Che cosa racconta Monte dei Paschi oggi, che prende Mediobanca? Tu non hai paura? Nomi, cognomi, intrighi, generali, hai messo tutto, Mario.
Sì, o meglio quelle che sono, ripeto, perché succedono delle cose in quel momento che sono, ma sfuggono, no? La gente, è difficile da capire che cos'è l'assalto a Mediobanca, le generali come obiettivo, appunto Monte dei Paschi, ti ricordi, lo chiamavamo Monte dei Fiaschi perché era sul fallimento. Invece è una banca forte, ricca, baldanzosa, che va alla conquista di Mediobanca, che va alla conquista di altre banche. Ma questo salvataggio però è venuto con i soldi dei contribuenti.
Ma con i soldi che anche l'Europa, un uomo che diceva sempre no, un olandese, invece esatto. Strada, che aveva bocciato tutte le operazioni su Etruria, non l'aveva fatta salvare, ma Monte dei Paschi andava per esempio salvata, un olandese.
Esatto, lì c'è il nome dell'olandese, c'è il racconto.
Non mettiamolo in diretta perché ci no. Siamo allegri no, stamattina, perché io già arrivo da altre due querele in settimana, quindi ecco, però no. Dico il coraggio di raccontare, Mario, chi te lo dà? Ma anche per tuo padre che credeva nelle banche in modo onesto, forte, da quello che leggo.
Me lo dà il ricordo di mio padre, che appunto ha lavorato una vita nella banca, me lo dà il racconto delle vittime a cui io dedico il libro, a cominciare da Luigino, perché quella banca Etruria che non fu salvata, a differenza di banca di Montepaschi, ha causato poi dolore, tragedie, cioè il suicidio di Luigino, con cui io parto, racconto del libro, perché 10 anni fa moriva e nella sua stanza ancora sua moglie ha lasciato tutto esattamente come era allora, con la sua settimana enigmistica, con ancora le sue cose in bagno, e io sono andato dietro a... Allora racconto di queste persone, perché appunto da una parte c'è il grande risico, no? I soldi...
E dall'altro c'è chi ha perso la vita, perché ha perso i soldi, tutto. Mario, io lo faccio vedere, anche la nostra straordinaria conduttrice si è dotata del tuo libro di Rizzoli, facciamolo vedere in coppia.
Eccolo qua.
Grazie, grazie Mario Giordano.
Ciao direttore Rizzoli, il re di denari, Mario Giordano.
Ecco, Mario Giordano, come te, come proviamo a fare anche noi, uno che le cose giustamente le dice, e quindi anche noi, come la Gabanelli anche l'ha detto, ripartiamo dalla domanda che ci siamo fatti questa mattina: se hai ragione o no, Minella Gabanelli, se siamo effettivamente, uso la sua espressione, a 90 gradi nei confronti degli Stati Uniti, oppure no, oppure se è giusto secondo voi che lo siamo.
Ma io non ti do la risposta, io aspetto che Barbara Sala introduca qualche ospite dopo la pubblicità.
I nostri ascoltatori vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, questo è Giletti 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8.33, Massimo Giletti, Giletti 102.5, voi in diretta allo 02.25, 15.15. Allora, partiamo dalla frase, siamo partiti dalla frase che ha pronunciato Milena Gabanelli, ospite nel TG di Mentana. Va bene tutto, ma l'Italia non deve più essere a 90 gradi nei confronti dell'America. Qualcuno, ecco, l'avevamo già scritto prima, l'avevamo già letto prima, un messaggio. La Gabanelli vuole mettersi a 90 evidentemente con la Cina. Sembra quasi che si debba avere per forza un padrone. E poi, per quanto riguarda insomma tante le altre questioni americane, se non critichi gli Stati Uniti è perché ne sei succube, se li critichi invece sei un irresponsabile isolazionista. Che allora, fatica.
Allora voglio dire una cosa: siamo liberi di pensare tutto quello che vogliamo, noi siamo una democrazia e rispettiamo proprio il pensiero degli altri, anzi dobbiamo far sì che il pensiero degli altri arrivi a tutti comunque, anche se non ci crediamo, se non ci piace, rispetto a tutta l'altra parte del mondo dove neanche la radio libera esiste, neanche la radio proprio che ci mandiamo un messaggio, io sappiamo, siamo controllati. L'Europa, quando Trump vuol chiudere la guerra con l'Ucraina, dice no. Adesso che Trump fa la guerra di là, inizia. Allora mettiamoci un po' anche d'accordo, perché io sinceramente questa Europa inizio a non capire. Adesso ritiriamo le truppe, per carità, va tutto bene, però non si... due pesi due misure. Siamo di fronte a due guerre assolutamente fuori dal mondo, illegittime, e su questo siamo chiari. Però non capisco perché l'Europa sulla guerra in Ucraina continua a puntare i piedi a un possibile accordo di chiusura. mentre Trump lo vorrebbe fare.
Vabbè, noi... adesso non è che l'Europa abbia detto no, non chiudiamo la guerra.
Ma mette delle condizioni, scusami, ma ricordati quando diceva Biden stiamo vincendo, occuperemo anche di là, di qua, siamo ancora lì e alla fine tutto ruota intorno al famoso Donbass. Cioè siamo dopo 5 anni, più di 1 milione di morti, siamo ancora qua a giocarcela lì. Poi perfettamente ragione, una follia l'aggressione, perché poi non sappiamo quelle che sono le conseguenze, non le puoi mai sapere. Ripeto, l'Iran non è un posto tranquillo, è un paese controllato dalla fine degli anni 70 da un sistema ideologico di potere straordinariamente pericoloso. Tant'è che io ti posso dare questa notizia, ho cercato un mio amico che è un ufficiale dei Peshmerga, il quale mi ha detto, guarda, quello che ti posso dire, quello che so, che all'interno, nella zona non lontana dal nostro confine, i controlli sono peggiorati, quindi le forze di sicurezza iraniane controllano ancora di più il territorio rispetto a prima, perché hanno paura di una ribellione. Quindi il problema è, non ho mai visto un paese cambiare solo con dei bombardamenti. Se non porti soldati in Iran non succede nulla, e quello sarebbe la catastrofe, perché ripeto, siamo di fronte a 90 milioni di persone.
Allora andiamo al telefono 02 25 15 15 per Massimo Giletti. C'è Roberto, buongiorno.
Buongiorno dottor Giletti, buongiorno a tutta la squadra. Ma io volevo tornare alla domanda della dottoressa Gabanelli, cioè se essere o meno, diciamo così, succubi è un'alternativa. Diciamo che in un mondo dove il diritto internazionale è ai minimi storici, dove gli organismi che dovevano farlo rispettare, ONU in primis, ormai sono gli influenti, a noi piccola Italia rimane solo da scegliere in quale zona di influenza restare. Io direi che l'America per noi è la scelta più naturale. Certo, le guerre non sono mai, diciamo, giuste in assoluto, perché sono sempre il fallimento, diciamo, della ragione, della parola, eccetera. Ma non dimentichiamoci che a volte per difendere i propri interessi che sono in conflitto con quelli di altri, noi occidentali siamo costretti. Per esempio l'asse Netanyahu-Trump è perché anche lì il piccolo Israele è un nucleo occidentale, diciamo, del nostro occidente, in un mondo che potremmo paragonarlo, come ha detto Netanyahu, Sparta e i persiani. Cioè è sempre un conflitto di forze. Il diritto internazionale non riesce più a farsi rispettare, si tratta di scegliere con chi stare. E quindi io non so, così personalmente preferisco gli americani alle alternative, perché tanto l'Europa è stato un esperimento fallimentare. Forse avremmo potuto creare la nostra sfera di influenza, ma ci siamo fermati, come dicevamo prima, ai re di denari, cioè la finanza e basta. L'euro
ai re di denari. Ai re di denari, mi sembra un'analisi molto lucida, condividibile. Ciao, grazie
Roberto.
Non vedo l'ora di leggere il libro.
Bravo.
C'è Mauro. Buongiorno Mauro.
Sì, pronto, buongiorno.
Mauro, allora almeno tu stai coi cinesi, perché da quello che leggo,
no, gli americani.
C'è stato un momento che
sto creando la nuova via della seta, quindi
eccolo, bravo.
Allora, secondo me è un momento storico dove purtroppo in America, per disgrazia, gli è capitato questo presidente qui, anche se l'hanno scelto loro.
Non è che Biden non abbia fatto guerra in Ucraina o alimentato le tensioni.
No, assolutamente, ma non è la questione, secondo me non è la questione della guerra, è che un presidente come Trump, che amministra una nazione così potente, non si può comportare come un bullo, dove lui detta legge, andiamo in Venezuela, andiamo in Venezuela perché c'è la dittatura, ma intanto noi ci freghiamo il petrolio. Andiamo in Iran, che ci sta una dittatura, però lì c'è un sacco di petrolio, ce lo gestiamo noi il petrolio insieme con Israele. Secondo me
non lo facciamo andare in Cina, e non lo facciamo andare in Cina.
Perché non va in Cina? Perché sa che se va in Cina è lui che si deve piegare a 90 gradi in Cina, mi sembra.
Allora ci pieghiamo tutti a 90. Lei, io speravo fosse nella linea della seta.
No, ma guardi, io sono pure come l'ascoltatore precedente. Se dobbiamo scegliere, è meglio stare con gli americani che no con i paesi orientali.
Bravo. Arrivederci, grazie. Grazie.
Ciao Mauro.
Qualcuno, quindi, che hai provocato questo.
Io.
posizionamento 90.
Ma no, la Cabanelli che la...
Ma tra tu l'altro... hai detto sotto le coperte 180.
No, io ho detto 180 sdraiati lì fingendosi morti come i bradipi. Ti leggo questo messaggio, poi andiamo da Francesco al telefono. Un altro Francesco da Pordenone dice: in effetti mi ha molto sorpreso che una persona misurata e garbata come la Cabanelli abbia utilizzato quell'espressione. Scusate, il problema è l'espressione, non quello che c'è dietro. C'è tutto un ragionamento di 80 anni di legami con il paese più forte del mondo. Vi
che
prego.
Tradotto vuol dire stiamo lì, posizioniamoci così a 90 gradi.
Perché è il male minore.
Tutto.
Perché è il male minore.
Perché forse sì, forse no.
Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi, mondo di RTL, salve. Allora, ma state parlando di geometria, di matematica?
Bravo, perché Barbara Sala ha questo vizio, che era una professoressa ma di matematica.
Io?
Quindi
ma
trasporta
malissimo in matematica. Con la,
vabbè, ma sei tu che sei da 90 gradi, 180. Perché...
Vabbè, adesso andiamo oltre. La...
Il goniometro, sono il goniometro della radio.
Beh, però, Barbara, hai detto
chiarissimo,
tu. Allora, che ne pensa? Che ne pensa?
Complimenti per il tuo giornalismo, il tuo coraggio, e avevo già detto in un altro intervento che avevo fatto, avevo avuto la fortuna di poter parlare. Allora, secondo me, come dicevo prima nella telefonata, io credo che questo chiodo che ci hanno conficcato in testa, che l'America ci ha liberato, cacchio, ma è forse l'America che non ci liberava, perché stiamo pagando un prezzo altissimo, altissimo, con la Russia, con la Cina, con tutti quei diciamo paesi dove noi imprenditori in tutti i settori, dal commercio alla moda, alle scarpe, esportavamo e la Russia e la Cina ci ammiravano. Abbiamo talmente per andare dietro alla
non solo ci davano il gas pochissimo.
Infatti,
ricordiamoci anche
voi,
questo particolare gas.
Esatto. Mi hai preceduto, carissimo Giletti. Io sono apolitico, ma Berlusconi era un grandissimo, era avanti, aveva infatti intrecciato con Gheddafi, poi la storia si allarga molto, ma cercherò di essere molto rapido, e con Putin, degli accordi. Draghi ci diceva abbassate un grado. Qui che cosa dobbiamo fare? Quando arrivano le bollette, chi è che le paga? Cioè, ma dico, qui si rischia di scatenare la terza guerra mondiale.
Mi ricordo una frase che mi disse Berlusconi, l'ha citata lei, adesso gliela racconto. I dittatori, caro Giletti, è meglio tenerli sotto braccio noi che lasciarli andare da altre parti. Ecco. In fondo è una realpolitik.
Vabbè, cioè, Draghi aveva detto la stessa cosa
no,
con la Turchia.
Sì, aveva detto un dittatore, ma bisogna farci avere che fare.
La stessa cosa.
Ho capito, prendiamoli sotto braccio, no? Invece li lasciamo andare via e fanno disastri.
Francesco, grazie. Ci salutiamo, andiamo in pubblicità velocissimi e poi
Barbara
ripartiremo.
Sala e un...
È il goniometro, sempre, sono il goniometro, basta.
180.
Adesso vi misuro tutti, però usciamo.
Detto una cosa clamorosa, no. Barbara Sala ci misura durante la pubblicità. Ci misura da Andy.
Ci siamo, 8:49 del mattino, questa è RTL 102.5. Massimo Giletti vi aspetta al telefono, abbiamo tanti amici, quindi li facciamo
dopo l'altro.
Ho capito,
va bene, fagli dopo l'altro. Barbara Sala ha detto che viene a misura.
Sì, la schiena, se avete schiena dritta oppure no. Senti qui, dobbiamo capire.
Se Lorenzo Sura si sente questa trasmissione, io dico una cosa. 90 gradi,
la Cabanelli,
180 sotto le lenzuola, adesso argine infinita, hai spaccato gli vengo a misurare te, Santarelli e
la schiena per capire se avete schiena dritta oppure no.
Vabbè,
perché Max da Palermo ci scrive: dobbiamo capire che non siamo una potenza mondiale, quindi la schiena dritta non ce l'abbiamo, di conseguenza ci dobbiamo appoggiare alla nazione più sicura per noi, ovvero l'America.
Vabbè, certo, perché no? Siamo da sempre così, quindi io, figurati, io sono filoamericano, l'ho sempre detto, mi sono delle cose di questo periodo che non mi intornano. Io sono per un mondo regolato dal diritto internazionale e non dalla violenza così generale. Se ormai abbiamo abdicato al pensiero di saggezza, io non lo faccio.
Allora, torniamo al telefono. Remo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione, ragazzi. Allora chiedo
ci misurano,
scusa,
Remo, stai attento che vengono anche da lei a misurarla, la Sala è scatenata oggi, ci vuole misurare, se, io se non viene... ho capito cosa.
Allora chiedo scusa, io della sala e di tutti voi sono un ammiratore perché vi ascolto tutti il giorno.
Oh, grazie.
Non c'è problema.
Per la fedeltà.
Alla sala lasciamogli fare quel che vuole, basta che non abbia
Barbara, brava.
Vi prego, usciamo da questo.
Andy Ceccarelli aspetta la misurazione.
Basta.
Dai, allora. Dica.
Dottor Giletti, i coltelli li adopero solo perché faccio il macellaio, il salumiere, dunque
ma mi interessa, allora vai giù col coltello dentro.
No, io volevo solo rispondere una considerazione su quello che ha detto quella dottoressa Gabanelli. Sì. 90 gradi, questa signora dovrebbe guardarsi un po' la storia, e solo io le faccio presente, sono figlio di un ex reggio di guerra che ha visto cosa c'è in Italia, cosa c'era in Russia, perché è stato deportato dai russi, e volevo dire, dobbiamo ringraziare e baciare dove passano gli scarponi americani, perché il nostro progresso lo dobbiamo a loro, punto. E tutti quei salottini lì che condannano quello che fa l'America, quello che fa Israele, i sionisti, mi diano una soluzione loro che sono bravi. Non ho sentito una parola contro quello che sta facendo il signor Putin in Ucraina. Non ho sentito una parola di quella che ha fatto Hamas con i tunnel e i nostri propalla da disfare l'Italia in nome di chi? Di che cosa? Che soluzione
questo
avrebbero? Chiedo scusa
racconto...
per l'italiano
no,
un po'.
No,
un po'
ma lei è stato
così.
Preciso, duro, è andato in un'unica direzione sotto la quale ci sono molte persone che secondo me la pensano come lei. Magari Santarelli non la pensa così, ma la libertà
ma
è esprimersi.
Ma diritto,
se fossimo in Russia non sarebbe possibile tradotto.
Grazie.
Diretti, ognuno
se fossimo
di
in Russia non sarebbe
vuole,
possibile,
carità.
lei lo sa.
Grazie a Dio.
Arrivederci.
Grazie
ancora.
Da Giuseppe velocissimi, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo dire questo, che ormai la Gabanelli fa gli stessi articoli, le stesse trasmissioni di Ranucci quasi. E quindi
vabbè, c'è mica niente di male però.
Comunque era al contrario.
Ma è prona completamente alla sinistra.
Ma che c'entra? Adesso mi perdoni.
Certo, sta dicendo che se uno è di sinistra, è ideologico, dice delle cose piuttosto che altre,
solo,
ma nella libertà.
Fa quasi solo questi servizi. Per cui a me sembra più che noi proni alla Trump e via dicendo, sembra che Trump sia prono alla lobby ebraica internazionale.
Ecco, questo è il punto giusto.
Ecco, per
questo
cui,
forse sì. Dai.
Sì, per cui Israele, a cui l'Iran dava molto molto fastidio,
ha deciso di fare la guerra e Trump si è accodato.
E questo
però è un rischio grosso adesso, perché come ne usciamo?
Sì, poi parlano tutti di Trump, contro Trump la sinistra soprattutto, quando poi il Obama ha fatto molto peggio di Trump, è stato molto più guerrafondaio.
Diciamo che Obama usò i francesi per bombardare la Libia, per fare operazioni
quella della Libia
in modo particolare non
pulita. Giuseppe, dobbiamo chiudere.
Giuseppe, siamo in ritardo, ma lei ha detto delle cose interessanti.
Ecco, grazie. Arrivano dei messaggi sulla sala, ragazzi. Corriamo ai ripari.
Ci sono ospiti che vorrebbero farsi misurare dalla sala, danno l'indirizzo.
Battiato, c'è Battiato, poi ci salutiamo.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucù, paloma, ai 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 ai, cantava. l'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
Io non so se il riferimento alla bandiera bianca in qualche modo è un messaggio occulto, resta il fatto che questo è uno dei pezzi più famosi della musica italiana. Franco Battiato, Cucurucucù, a chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì 13 marzo.
Senti, c'è una ragazza che mi scrive dalla Svezia . E dice che un suo collega che scia lì in questo periodo è disposto ad aspettare Barbara Sala
anche lì,
per la misurazione dalla Svezia.
E lì misuriamo la lunghezza degli sci, vedi? Che devono essere
mamma mia,
da
per
regolamento.
Un attimo ho temuto altro. Guardate, è una giornata Barbara Sala incontenibile.
Stai dicendo?
Io non so cosa sia successo.
No, io invece temo che Giletti abbia dormito stanotte, quindi è molto carico e riposato stamattina.
Io non ho più parole, signori. Benizio, esco, ci sarà la fila di misurati aspiranti.
Allora, noi ci diamo appuntamento qui venerdì prossimo e poi lunedì sera Rai 3 21:20 lo stato delle cose.
Forse,
non sappiamo.
Siamo alle ultime cartucce.
Siamo alle ultime cartucce.
Vuoi darci una notizia su questo?
Quando è la chiusura? Non lo so ancora, aspettiamo un attimo, vediamo. Certo, ci sono delle belle notizie molto interessanti, ma non le do qui. Dovrete vedere lo stato delle cose per capirlo, che tra l'altro sono felice perché adesso, al di là di tutto, fare gli ascolti che stiamo facendo quest'anno era impensabile, quindi una soddisfazione enorme di tutto il gruppo di lavoro nostro di Rai 3.
A maggior ragione essendo partiti da zero.
Sì, siamo partiti da zero, in 2 anni siamo leader, terzo programma più visto della sera del lunedì, insomma, bello, molto orgoglio.
Molto bene. Allora, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Giletti.
Attenti alla misurazione, Sala arriva, arrotino.
Ciao Massimo.
Arrotino. Ciao.
RTL 102.5 torna in campo con l'Atalanta, unica italiana agli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì 18 marzo dalle 21 trasmetteremo la radiocronaca integrale di Bayern Monaco Atalanta, mentre giovedì 19 marzo alle 21 sarà la volta del derby italiano in Europa League tra Roma e Bologna. Allora, per non perdere nemmeno un'azione, nemmeno un tiro, nemmeno un gol delle italiane in Champions ed Europa League, ascolta RTL 102.5.
Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
e mantiene ossa sane e forti
perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
perché Uliveto è Uliveto.
Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.